Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un'attrice leggendaria, un'attrice da tutti molto amata, che è Audrey Hepburn. Sono moltissimi i libri che sono stati editi sulla sua figura. Ne esce ora esce adesso un volume di Margherita Lamesta Krebel dal titolo Audrey Hepburn, immagini di un'attrice, edito da Tabula Fati. E Margherita Lamesta Krebel è la nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie.
Dunque, un libro dedicato ad Audrey Hepburn in cui si evince, si intuisce una passione, un amore per questa figura, anche forse una forma di identificazione che fa parte poi in qualche modo del carisma, no, di un divo.
Beh, sull'identificazione adesso non sta esattamente a me dirlo. Certamente io ho amato un po' il suo percorso iniziale, lei nasce ballerina, io personalmente magari ho fatto danza, ma come fanno tutte le bimbe cosiddette di buona famiglia, o mettiamola così. E di lei io ho amato moltissimo questo suo essere soprattutto un'antidiva, cioè l'essere stata una diva vera e propria, propriamente detta, nel suo essere antidiva, ovvero tutto ciò che è contrario alla struttura sociale di oggi. Cioè lei ha voluto mantenere fino alla fine il riserbo sulla privacy, ha puntato moltissimo sulla professionalità, sul professionismo e quindi sulla distinzione tra quello che era il mondo del lavoro e quello che era il mondo della vita privata, cioè non ha lasciato ai tabloid il pettegolezzo, il poter guardare tipo occhio della serratura la sua vita privata, quindi grande professionalità. E poi un altro elemento importante di lei, secondo me, è stato il fatto che ha fatto una scelta di film da interpretare, tutti perfettamente in linea con quello che poi è stato il successo degli stessi. Cioè lei ha girato tanti film quanti film di successo, cosa abbastanza rara, dovuta anche ad un'intelligenza di scelta, certo ad un fatto anche di fortuna, però ad un'intelligenza di scelta. Lo stesso marito che io intervisto nel libro mi fa notare proprio questa cosa, cioè l'elemento principale della sua carriera è stata la grande professionalità, il grandissimo impegno e il grandissimo anche impegno sociale, non solo come ambasciatrice UNICEF che tutti sappiamo, ma proprio come un attore che si sente al servizio della società. Cioè io ho una missione da compiere, ecco, questo sentirsi missionario di un'operazione umanitaria, perché se io sono il tubo attraverso il quale faccio passare dei sentimenti di gioia o di dolore e un messaggio di un autore, che può essere la mano dello scrittore o la mano del cineasta, io sto compiendo un'operazione sociale. Lei sentiva molto questo tipo di responsabilità.
Sì. C'è un aspetto che mi sembra particolarmente originale nella tua analisi della carriera di Audrey Hepburn, ed è l'aspetto della metamorfosi. Lo hai sottolineato con molta attenzione e appunto circostanziando la tua
sì, è vero. Io infatti ho parlato di lei come elemento dell'innocenza, elemento della metamorfosi, perché secondo me c'è questa cosa. C'è sempre un po' il passaggio da, non voglio dire il brutto anatroccolo, forse lei non lo è stata mai, tranne nel
diciamo da crisalide a farfalla.
Sì, da crisalide a farfalla, sì. quando sei molto piccolo, tutti gli adolescenti si sentono un po' il brutto anatroccolo. Sì. Probabilmente in lei non è successo neanche questo, però nei suoi ruoli lei un po' si affaccia a questa situazione, prima in un modo magari più adolescente e poi più donna, prima in nascosta, no? In vesti più semplici per diventare poi la donna sofisticata. Forse un esempio,
Sabrina.
esatto, un esempio
Certo.
eclatante è dato da Sabrina, per esempio. Però, secondo me, dal punto di vista poi analitico, il film che ha evidenziato maggiormente questo aspetto è stato My Fair Lady, perché in My Fair Lady c'è proprio addirittura il passaggio brusco dalla fioraia. All'inizio tu hai anche difficoltà a riconoscere l'attrice. Quindi c'è anche una certa bravura di tipo mimetico, ovviamente. E poi arriviamo allo splendore, no? E quindi addirittura alla scommessa, ma può passare un simile bluff per una grande aristocratica ungherese o bulgara che sia? E lei ce la fa, ce la fa. Tutto questo però non va ad intaccare, come dire, la natura assolutamente genuina della gente del popolo, cioè lei mantiene questa genuinità della fioraia anche quando diventerà la donna sofisticata che Higgins ha costruito. Ed è questo, forse è questo il nocciolo di quel personaggio. In più, in quel film, rispetto agli altri, mentre negli altri c'è sempre un passaggio quasi colpo di scena, dalla prima alla seconda parte, quindi questo essere kafkiano abbastanza determinato da un exploit. In quel film c'è un passaggio graduale, noi siamo spettatori di tutti i momenti di passaggio.
Con la rana in Spagna.
Esatto, con la rana in Spagna, bellissima,
Sì.
bellissima scena, sì,
Questo
esattamente.
stavo pensando, poi in effetti c'è Cenerentola a Parigi, anche lì c'è un, no,
Sì,
c'è un
anche in Cenerentola a
passaggio,
Parigi c'è il
veramente
passaggio.
in molti film,
In molti, sì,
Arianna
Arianna lo
stesso,
stesso, Arianna lo stesso, lì è un passaggio,
no? Anche se lì è un po' più sottile
lì è
perché
molto sottile.
recita il ruolo della donna
Esatto.
sofisticata.
Esatto, lì il passaggio è diverso. Poi sono tutti, in tutti i film c'è sempre una componente unica. Infatti in Arianna è sottilissimo il passaggio, non è assolutamente visivo, non è assolutamente scenico, quanto è proprio in quello che nel gergo attoriale si chiama il seme del personaggio, cioè in quel personaggio lei veramente lavora, come si dice in gergo, di fino, perché non è un fatto appunto che balza subito agli occhi, ma lei recita la donna sofisticata fino in fondo,
Pur
mantenendo
mantenendo
però,
la sua
esatto, millantando
innocenza.
cose assolutamente improponibili e impensabili, mantenendo poi di fondo questa sua grande trasparenza e questo suo grande candore, sì.
Parliamo del suo stile, che ovviamente è stato celebrato, ammirato e ancora lo è, no?
Sì.
Di questa sua naturale eleganza. Che mi fa pensare però ad una cosa in particolare. È un'attrice che, pur avendo lavorato negli anni 50 e 60, è stata la partner di attori che avevano lavorato nel decennio precedente. Penso a Gary Cooper in Arianna,
Sì.
Cary Grant in Charada, Gregory Peck in Vacanze Romane. Quindi portando con sé nel decennio 50 e anche poi negli anni 60 quella che era una classe da gran signora che era appartenuta alle attrici forse del decennio precedente, cioè quella degli
Certo.
anni 40, quando invece negli anni 50 cominciava a farsi strada un nuovo stile, un nuovo modo anche
Certo.
più provocante o simpatico, sia in chiave di commedia
Sì, è vero, e questo sicuramente è dovuto, credo, alla scelta dei partner, cioè è uno stile che hanno portato nel film proprio questi partner che erano più adulti di lei. E sicuramente lei aveva una propensione verso uno stile che era precedente alla sua epoca e sicuramente lei lo dice pubblicamente in maniera anche molto maliziosa, proprio per il film Arianna,
a un certo punto dice: se Gary Cooper e Maurice Chevalier avessero invertito i ruoli.
Chevalier era suo padre.
Esatto, Chevalier era suo padre, Gary Cooper invece era il tombeur de femme, il suo innamorato. Se avessero invertito ruolo, questo appunto avrebbe scandalizzato maggiormente. Ma questo secondo me è anche a riprova del suo essere tanto raffinata quanto al tempo stesso birichina, perché era una donna davvero ricca, piena di sfaccettature proprio nella personalità, nel carattere, tutte perfettamente iscritte, inserite in questa grande classe, questo sì, assolutamente.
Tutti i film, abbiamo detto, hanno avuto uno straordinario successo e ogni volta è un piacere vederla, però devo dire che ci sono tre film in particolare in cui lei esplora in maniera forse più dolorosa, meno in chiave di commedia, i suoi personaggi. Sto pensando a Storia di una monaca, per esempio, e Due per la strada, mm-hmm. e Quelle due.
Sì.
Sono tre film che trovo emblematici, in cui lei ha l'occasione forse di esprimere una profondità d'attrice che nelle pur deliziose commedie di Wilder e di Wyler ha avuto meno occasione di
mettere
dimostrare,
a nudo,
vero?
Sì,
ecco.
È vero, infatti.
Tra l'altro erano anche, perlomeno due di loro, quelle due, e Storia di una monaca, i suoi film preferiti, credo.
Sì, uno dei suoi film preferiti era proprio Quelle due, perché come le successe con Colazione da Tiffany, come Colazione da Tiffany è considerato una pietra miliare di passaggio nel mondo del cinema, cioè cominciano gli anni 60 in una maniera assolutamente soft ma incisiva, e tutto questo parte con Lo spaccone per Paul Newman e con Colazione da Tiffany per Truman Capote, Blake Edwards e quindi lei. Lei era sempre un po' a metà, accetto o non accetto, oso o non oso. Nel momento in cui decide di osare, porta fino in fondo poi il suo impegno. La stessa cosa successe per Storia di una monaca, per Quelle due. Anche in quel caso volle abbracciare un elemento di modernità, e soprattutto per lei era importante dimostrare che la ragione dei sentimenti e la ragione appunto di quello che è il particolare del proprio privato non va né indagata né giudicata. E questo
sì,
è stato.
Oltretutto lei porta il personaggio, tra l'altro, una dignità straordinaria, no?
Sì,
in quella scena finale.
È meraviglioso. Tra l'altro, lì c'è una prova d'attrice veramente quasi unica, cioè di grandissima forza drammatica, uh-huh, uh-huh. Cosa che poi avremo poi con film come Gli occhi della notte, dove mi diceva appunto suo marito, che io ho intervistato, dove lei ha avuto un rapporto strettissimo con una non vedente, è stata con lei.
Dovendo interpretare il ruolo
di una non vedente, è stata con lei per molto tempo, passo passo, è stata in un istituto per ciechi per mettersi completamente alla prova. Va bene, queste sono tutte, se vogliamo, tecniche legate al metodo Stanislavski o Strasberg che sia, certamente. E quindi è stata molto, cioè si è veramente impegnata molto a fondo, e infatti quando lei recita il ruolo di una non vedente non punta su elementi esteriori, c'è un lavoro di interiorizzazione veramente formidabile, perché lo spettatore ha sempre l'illusione della cecità e non l'esternazione di una cecità che potrebbe diventare macchiettistica.
Certo, è un bellissimo thriller di Terence Young.
Sì, bellissimo thriller di Terence Young. Sì,
però significa anche in quell'anno per lei una improvvisa, lunga pausa dal cinema dopo Gli occhi della notte, che pure le aveva procurato una nomination per l'Oscar.
Come no?
Però non la rivediamo sugli schermi fino al 1975. Sì. Come mai questa scelta?
Ci fu questa scelta anche di natura privata, nel senso che lei teneva molto alla sua carriera, teneva molto al suo lavoro, ripeto, aveva questo grande senso di responsabilità nei confronti del pubblico, però teneva anche molto alla sua vita privata. Quello fu un momento in cui voleva un pochino ritirarsi, cioè concentrarsi un pochino su se stessa, anche perché essendo una donna particolarmente intelligente, ripeto, anche particolarmente ben consigliata, però comunque lei è una donna molto intelligente, si rese conto che le pellicole stavano un po' cambiando registro e lei cominciava a chiedersi se fosse adatta per la nuova tipologia di cinema che bene o male stava arrivando, e quindi non volendo neppure in qualche modo offuscare o danneggiare quanto compiuto fino a quel momento, decise di prendersi una pausa. Poi la ritroveremo in una splendida Robin and Marian, quindi torna su un ruolo classico che hanno recitato tantissime attrici, anche Olivia de Havilland, prima, però ecco, lei anche lì, no, c'è una modernità. Lei ci presenta una Marian, ok, Richard Lester, ma il suo merito in merito, il suo merito in merito non si può dire, comunque insomma ha i suoi meriti, e perché ci porta un personaggio diverso,
dà sono Robin e Marian molti anni
dopo, che cosa accade, questo grande amore fatto anche di litigarello, diremmo, non di litigio, di litigarello, e per la prima volta, chi ha occasione di vedere il film, io lo consiglio, vediamo l'attrice morire in scena, per la prima volta l'attrice muore in scena, con però quasi una morte santa, cioè veramente questo senso di santità che arriva dal grande fascino che questa storia d'amore ha portato sia in letteratura sia sugli schermi. Sì.
Hai fatto riferimento un paio di volte all'intervista ad Andrea Dotti, il marito appunto di Audrey Hepburn, e che trovo che sia uno dei pregi maggiori del libro, visto che normalmente nelle altre pubblicazioni Andrea Dotti non compare, molto più spesso ci sono i figli, Luca Dotti, appunto suo figlio, e Sean Ferreri, il figlio di Mel Ferreri, il primo marito. Come lo hai contattato?
Allora, io l'ho contattato, devo dire, così, anche consigliata da alcune persone a me vicine, a cominciare dai miei professori universitari, e lui, devo dire, inizialmente fu un po' reticente, poi ci ripensò. A volte succedono delle cose che nascono da simpatie improvvise, cioè lui in qualche modo volle accontentare, come dire, una giovane. E poi, poi mi vergogno a dirlo, però alla fine del nostro colloquio lui mi regalò un maglione di lei. E così, quando tu prima parlavi di un'identificazione, lui mi disse che aveva ricevuto molte richieste di interviste, aveva sempre detto di no, perché erano magari giornaliste navigate, perché erano così persone che lui temeva volessero in qualche modo carpire degli aspetti eventualmente scabrosi, perché si ha sempre questa immagine di lei, no, molto pulita. E invece nel mio caso lui, non lo so, è stato in qualche modo attratto da una certa trasparenza, da un certo candore, perché ha capito che si trattava comunque di un lavoro da neofita, infatti questo è il mio primo libro, e lo ha voluto sostenere, ecco, è stato questo. E poi così
poi è un libro ovviamente che si basa proprio su un enorme rispetto per
sì, infatti io appunto ho voluto parlare di lei per le ragioni spiegate, perché ritengo che sia stata molto più diva di tante altre cosiddette dive, proprio nel suo essere antidiva. Perché il suo divismo si basava su altri elementi, non su un fatto
Sì, questo l'ha resa così originale, esatto. Ed è ancora oggi, adesso a Londra proprio in questi giorni c'è una, esatto, un'asta dedicata, esatto, a lei. La prossima festa del cinema di Roma ha il suo ritratto nel, sì, nel manifesto, quindi, sì, insomma, Audrey Hepburn continua ad essere un'attrice,
sì, continua,
amatissima.
Perché poi quando hai, lei poi lo dice, no? L'eleganza è l'unica bellezza che non sfiorisce mai, quindi per attraversare i tempi devi comunque avere qualcosa, un elemento di autenticità. Se tu hai un elemento di autenticità, quello non risentirà mai del passaggio del tempo.
Questa ne è la prova. Quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori il libro Audrey Hepburn, Immagini di un'attrice, di Margherita Lamesta Krebel. Il libro è edito da Tabula Fati, e grazie a Margherita Lamesta Krebel di essere stata con noi a parlarcene.
Grazie a voi di questa meravigliosa opportunità. Grazie mille.
Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
I was taught that I ought not expose my inner senses. Had no plan for a man. I was full of self-defenses. Now I feel that I really should face the consequences. My philosophic search has left me in the lurch. I must find why my mind is behaving like a dancer. What's the clue to pursue? For I have to have the answer. I could cry salty tears. Where have I been all these years? Is it fun, or should I run? How long has this been going on? There were chills up my spine, and some thrills I can't define. Does it show? And who would know? How long has this been going on? I feel that I could melt into heaven. I'm hurled. I know how Columbus felt finding another world. Can I trust how I feel? Is this my Achilles heel? Look at me, I'm all at sea. How long has this been going on?
E sulle note di How Long Has This Been Going On, cantata proprio da Audrey Hepburn nel film Funny Face, Cenerentola a Parigi, questo è il titolo italiano del film, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento la prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
This is grand, this is great, I'm in such a lovely state. Can one kiss do